destra. Bene, il brano di questa sera lo troviamo in Marco, sono pochi versetti. Siamo al capitolo 12, versetti 35 fino a fine capitolo, quindi 44. Marco 12, 35, 44. Un passo un po' complesso, però noi con pazienza affronteremo anche questo passo. Ecco. Leggo. Insegnando nel Tempio, Gesù diceva: come mai gli scribi dicono che il Cristo è figlio di Davide? Disse infatti Davide stesso, mosso dallo Spirito Santo. Disse il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. Davide stesso lo chiama Signore, da dove risulta che è suo figlio, e la folla numerosa lo ascoltava volentieri. Diceva loro nel suo insegnamento, guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe, i primi posti nei banchetti, divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa. Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tutti i ricchi ne gettavano molte, ma venuta una vedova povera, vi gettò due monetine che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: in verità io vi dico, questa vedova così povera ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo, lei invece nella sua miseria vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Analizziamo la prima parte, quindi i versetti che vanno dal 35 al 37. Qui la disquisizione è su chi è il Cristo. E non so, chi ha seguito questo percorso fin dall'inizio si ricorderà che la domanda di fondo del Vangelo di Marco, a cui il Vangelo di Marco cerca di rispondere, è chi è Cristo. Chi è Gesù? Il Cristo. Già in Marco 8:29, quindi poco tempo fa, abbiamo incontrato quella pericope, quel brano, se vi ricordate, molto famoso, dove Pietro dà una risposta su chi è Gesù. La domanda era partita appunto da Gesù stesso quando dice: chi dice la gente che io sia? Ognuno dà la risposta, uno dice che sei il Battista, l'altro che sei Elia, altri dicono che sei un profeta. Poi viene fuori Pietro che dà questa risposta: tu sei il Cristo. Siamo in Marco 8:29. Tu sei il Cristo è ancora troppo poco. E molto. Tu Gesù di Nazareth sei il Cristo, sei il Messia. Cristo è la traslitterazione di Messia, unto. Tu sei l'inviato da Dio, ecco, per ristabilire Israele, ecco, l'unto, il Messia, l'atteso. Ma non è ancora tutto. Stasera, ecco questo brano, collegato anche a quello che verrà dopo, anche se sembra strano, ci dà la risposta definitiva. Gesù non è soltanto il Cristo. Gesù è Dio, figlio di Dio, quindi Dio, anche se andrebbe detto Dio è Gesù. Ma prima di fare questo, proviamo a dare una nostra risposta. Ecco, il Vangelo interroga sempre noi. Chi è Gesù per me? Adesso non abbiamo tempo, ma sarebbe interessante, no, fare una carrellata, ecco, no? Per me Gesù è. Può darsi che le risposte potrebbero essere: Gesù è il Signore, Gesù è Dio, Gesù è luce, Gesù è senso, Gesù è il vincitore, Gesù è l'onnipotente, Gesù, ognuno dà la sua risposta. Ma c'è ancora qualcosa che non gira. Ed è quello che viene fuori nel nostro brano. Perché? Perché dovremmo noi cristiani girare i termini. Gesù, mettiamo Gesù è Dio. Per carità, è vero. Ma è pericolosissimo dire che Gesù è Dio. Come Gesù è potente, come Gesù è salvatore, Gesù è il Signore. Perché è pericolosissimo? Forse, non ci pensiamo abbastanza, ma è pericoloso perché rischiamo di appiccicare a Gesù, Gesù è, quindi usare Gesù come l'attaccapanni di tutte le nostre idee perverse su Dio. O applicare a Gesù le nostre idee perverse sull'onnipotenza, ad esempio. E avanti così. Quindi mai usare Gesù come primo termine dell'equazione. Mai. È pericolosissimo. Fermiamoci su Gesù e Dio. Se per me Dio è giudice, controllore, poliziotto, castigatore. Cosa sto dicendo? Che Gesù è castigatore, giudice, poliziotto, avanti così. Vedete, applico a Gesù le mie idee perverse. Invece sarebbe più sano dire Dio è Gesù. Dio è quel Gesù che io trovo nel Vangelo. Quindi misericordia, buono, paziente, misericordioso verso tutti, amore che va fino alla fine, e avanti così. Guardate che non sono, sembra una questione di lana caprina, ecco, no? Però è importantissimo. Allora, vedete perché è importante fermarsi sul Vangelo? È importante fermarsi sul Vangelo, stare al Vangelo, per guarire tutte le nostre idee strane su Dio. Quindi Dio è soltanto ciò che Gesù ci ha rivelato. Dio è soltanto quello che io leggo sul Vangelo. Che Gesù è venuto a rivelarmi, perché Gesù è la piena rivelazione di Dio. Voglio sapere chi è Dio? Guardo Gesù. Non mi basta l'Antico Testamento, perché l'Antico Testamento mi dà mi getta delle luci su Dio, ma a volte è un Dio, un terrorista, ecco. Ecco, tutta la ecco, questo grande dialogo del versetto 35, che è molto complesso, 37, vuole praticamente illuminarci su questo. Questo è importante perché anche per il fatto che chi seguiamo noi? Noi seguiamo Gesù. Ma che Gesù seguiamo? Quello che abbiamo in mente noi? Cioè il rischio è quello di andare dietro non tanto al Gesù del Vangelo, ma alle nostre idee di Gesù, quello che ci hanno insegnato su Gesù. Quindi non Gesù è Dio, ma Dio è Gesù. Questo dovremmo impararlo un po' bene. La seconda pericope sono i versetti che vanno dal 38 al 40. Diceva loro nel suo insegnamento: guardatevi dagli scribi che amano passeggiare in lunghe vesti e ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe, i primi posti nei banchetti, divorano le case delle vedove, pregano a lungo per farsi vedere, essi riceveranno una condanna più severa. In qualche modo è collegato, questi versetti sono collegati ai precedenti, perché chi sono gli scribi? Li abbiamo già incontrati, sono parte insieme ai farisei e ai sacerdoti, sono superiori ancora, perché sono coloro che hanno il potere di interpretare la scrittura, hanno un potere incredibile gli scribi, hanno anche un potere giudiziario, tra l'altro. E quando il potere legislativo si identifica con il potere giudiziario, succedono dei casini, è pericolosissimo. Io faccio le leggi e poi se tu non le, se non stai alle mie leggi, ai miei dettami, la paghi. Tanto sono tutto io, ho in mano tutto io. E Gesù dice: state attenti agli scribi di ieri e di oggi, perché ci sono tantissimi scribi anche oggi. Lo scriba è quello che avrebbe dovuto, ma in fondo il potere religioso dovrebbe avere anche questo, come ancora oggi questo compito, introdurre l'uomo al mistero di Dio. E invece gli scribi, ci sta dicendo Gesù, usano la loro posizione, il loro incarico, per un tornaconto personale. E non c'è cosa peggiore che usare Dio per i propri comodi tornaconti personali. Questi che avevano una funzione alta, cioè interpretavano la Torah, usavano questo potere per un tornaconto personale. Attualizzare questi versetti all'oggi è come sparare contro la Croce Rossa, quindi non stiamo lì a... È molto triste, che uomini di Dio usino questo incarico, questo servizio, per passeggiare in lunghe vesti. Le lunghe vesti erano le vesti che venivano soltanto usate nei giorni di solennità. Cioè, usi Dio per avere tutti i giorni vesti lussuose. ricevere saluti nelle piazze, avere i primi posti sia in ambiti religiosi, le sinagoghe, quindi sia nei, così, nella religione, nei, e poi anche nei banchetti, cioè anche nel mondo laico. Cioè questi che sono di Dio hanno i primi posti sia nel potere temporale che nel potere religioso, in virtù della loro posizione. Ma quello che è più grave, perché ci serve per introdurre i versetti seguenti che sono i più duri, versetto 40, divorano le case delle vedove. Poi pregano a lungo per farsi vedere. Divorano le case delle vedove. Ecco, teniamoli in mente questa cosa perché ha un'importanza fondamentale per quello che andiamo a vedere adesso. Cambia scena, Gesù è al Tempio, in un luogo particolare che si chiamava Tesoro del Tempio, è seduto lì davanti. E possiamo immaginare la scena. Tenete conto che il tesoro del Tempio di Gerusalemme, a proprio livello storico, Giuseppe Flavio ci dice che aveva una ricchezza all'interno, questo tesoro, il tesoro è proprio il luogo, ecco, un cavò, ecco, dove erano conservate ricchezze inestimabili, erano proverbiali le ricchezze del Tempio. La grande domanda che si fanno ancora oggi gli archeologi, la domanda che non è così campata in aria, dove è finito quell'immane tesoro dopo la distruzione del Tempio del 70? Beh, certamente i romani se ne sono presi, ma che fine ha fatto? Allora molte campagne di archeologi sono ancora lì che cercano da qualche parte il tesoro del Tempio, eh? Doveva essere veramente un tesoro immane. Ma la cosa più grave non è tanto che il Tempio avesse questo tesoro immane. E come si è fatto questo tesoro, come si è costruito questo tesoro immane in un Tempio che era il luogo preposto all'incontro con Dio. Vedete ancora, usare la religione per tirare su ricchezza. I tempi sono sempre i medesimi. Usare Dio. Infatti perché? Non si poteva andare al Tempio così. Chi andava al Tempio aveva bisogno, bisognava per forza pagare la tassa. Perché più paghi, più ti avvicini a Dio. Più paghi, più avvicini a Dio. Noi cristiani cattolici siamo riusciti a usare questo... questo inganno, ma non solo per avvicinarsi a Dio da questa parte, anche avvicinarsi a Dio nell'altra parte, per cui tutto il discorso delle indulgenze, più paghi prima arrivi in paradiso, ecco, no? Le anime dei defunti si avvicinano. Quindi vedete che da che mondo è mondo, ecco, usare Dio, la religione, l'unione con Lui per accumulare. Ecco, Gesù si mette di fronte a questo luogo perché? Perché lì, in questo tesoro, la gente passava e buttava dentro quello che aveva. Denaro, suppelletti, di tutto. E c'era uno che era preposto a gridare ad alta voce quello che veniva gettato dentro. È come se voi alla messa della domenica, quando mettete nel cestino la vostra monetina, ci fosse il sacrestano che passa vicino, 50 centesimi, 20 centesimi, sempre centesimi perché più o meno penso che sia questa, no? L'entità del un euro, in modo che... Ora capite perché Gesù dice, tutti infatti hanno gettato parte del loro... E molti ne gettavano molti di questo, no? Perché i ricchi buttavano dentro perché? Perché godevano del fatto che questo qui gridasse l'importo, così si faceva. Gesù si mette lì davanti, ma se voi guardate il versetto 41, dice il testo, seduto di fronte al tesoro. Perché seduto? Non perché fosse stanco, perché Gesù, se Marco dice che è seduto, ci sarà un motivo. Il motivo è che Gesù seduto, il sedersi era tipico del maestro, di chi sta insegnando qualcosa. Era Mosè che si sedeva e proclamava la legge. Mosè seduto era nell'atto di proclamare. Voi vi ricordate quando Gesù sale sulla montagna, Matteo, messosi a sedere, cominciò a proclamare beati voi, no? Perché quello è proprio la Magna Carta del cristianesimo, quindi Gesù sta dicendo una cosa importantissima e si siede come Mosè si sedeva sulla cattedra, quindi Gesù seduto comincia a proclamare. Quindi già Marco ci sta dicendo che le cose che verranno dette adesso da Gesù saranno importantissime, quindi questi versetti sono importantissimi. E cosa vede? La folla vi getta monete, tanti ricchi ne gettano molte per quel motivo, perché così vengono lodati, ma venuta una povera vedova vi gettò due monetine, un soldo, pochissimo. E noi sappiamo, da quello che ci dice Gesù alla fine, getta, sì è vero, getta solo un soldo, ma getta tutto quanto aveva per vivere. Ora, questi versetti sono stati interpretati in diversi modi. Allora, io cercherò di darvi tre spiegazioni di questi versetti. E voi dite, ma qual è quello giusto? Non c'è uno giusto, sono tutti giusti. Nel senso che le interpretazioni non fanno altro che arricchire il pensiero di Gesù, il pensiero del Vangelo. Quindi non è che ce ne sia una più giusta dell'altra. Possiamo dire che il Vangelo, tutto sommato, è polisemico, cioè con più significati. Ecco, questa parabola, scusate, questo episodio è polisemico proprio per questo. La prima lettura, che penso che sia quella immediata, che voi potete ascoltare tutte le c'è stato poche settimane fa questo Vangelo. Io credo che la maggior parte dei parroci abbiano lodato, o meglio, abbiano letto questa pericope come una lode di Gesù verso questa vedova, che chiama i suoi, guardate questa vecchietta, no? Aveva tutto, aveva pochissimo, ha dato tutto, quindi una lode. Cavalchiamo anche noi questa interpretazione, va benissimo, va magari arricchita con un altro episodio dell'Antico Testamento, vi lascio la citazione, poi andatevela a leggere, primo libro dei Re, 17:12. Un episodio molto bello, dove viene in cui si racconta che Elia viene mandato in una città dove c'è una carestia tremenda, lì c'è una vedova, una povera vedova, che ha un figlio. Elia entra dentro e chiede di poter mangiare qualcosa, e la vedova dice: non abbiamo niente, io soltanto una focaccia, anzi adesso la faccio cuocere per me e per mio figlio, poi moriremo perché non c'è più niente. Elia dice: no, non mangiarla tu prima di tutto, dalla me, e poi vedrai cosa succederà. E questa vedova fa così, dà questa focaccia all'ospite e per miracolo la farina e l'olio non vengono a mancare, quindi hanno la vita salvata. Logica, hanno dato tutto perché era l'unica focaccia, l'hanno data e hanno avuto la vita in sovrabbondanza. Marco chiaramente sta facendo questa citazione di Prima Re 17:12. Una dona l'ultimo pane, qui questa vecchietta dà l'ultimo soldo. Sono due donne che consegnano tutte e due la loro vita. Ma qual è il miracolo? Beh, a Zarepta di Sidone il miracolo era, il figlio poi stava morendo e risuscitato, è morto e risuscitato, ma poi leggete il brano. Quindi il miracolo lì c'è stato, e qui qual è il miracolo? È l'insegnamento di Gesù che viene fuori, e la logica che viene fuori dal Vangelo, questo è il miracolo, cioè il miracolo è entrare in una logica nuova, cioè donare e avere la vita, trattenere e avere la morte. In questo Vangelo è molto bello il fatto che Dio non guarda a ciò che viene donato. Vedete, molti ne gettavano molte, ma non è che dare molto faccia piacere a Dio. Gesù non guarda quanto diamo. Non è un contabile, non è un ragioniere Gesù. Dio, possiamo dire, Dio non è un ragioniere, non sta lì a guardare quello che diamo. Dio guarda ciò che è trattenuto. Questo sì, è diverso. E ciò che tratteniamo che fa la differenza. E beh, è certo, è così. La differenza la fa quello che tratteniamo, perché se uno dà anche molto, ma si tiene molto alle spalle coperte, è come non avesse dato niente. Se dai ciò che non influisce, non segna la tua vita, cosa dai? Si chiamano elemosine. È ciò che tratteniamo che fa la differenza. La salvezza sta in ciò che tratteniamo. Trattenere la morte. La donna dona tutto. Questa donna brucia il futuro, annulla il domani. E cosa rimane allora? Per vivere, cosa le rimane? La possibilità dell'impossibile. L'unica cosa che le rimane, l'impossibilità. La possibilità dell'impossibile, cioè a un certo punto obbliga Dio a intervenire, perché Dio interviene soltanto nell'impossibile. Quello che è possibile spetta a noi. Vedete, questo è un brano molto provocatorio. Quello a cui ci sta invitando Marco è proprio il ripensare un po' il nostro rapporto con Dio. Questa donna ha messo Dio nella condizione di dover agire, perché Dio agisce soltanto quando la situazione è impossibile. Se avesse trattenuto, aveva due spiccioli, due soldi, quanto è. Uno, dice, avesse avuto un po' di buonsenso, uno l'avrebbe trattenuto per sé, non si sa mai, la frase tipica, ma avere qualcosa da parte non si sa mai. E uno lo dà. Vi ricordate San Martino di Tours? No? San Martino è famoso perché ha trovato un disgraziato per strada, era inverno, ha un mantello, dice, tagliamolo in due, con metà mi copro io, con metà ti copri tu. Questa donna va oltre. Cioè mette Dio nelle condizioni, adesso pensaci tu, io non ho più niente, pensaci tu. Perché è provocatorio? Ovviamente è una parabola questa, è una sorta di parabola, e diventa anche difficile declinarla per l'oggi, Però cosa vuole dire? Si vuole dire, la domanda è questa, ma ci fidiamo di Dio? Quando la situazione diventa impossibile, ci credo che veramente Dio possa intervenire? Oppure non creerò mai quella situazione impossibile, perché in fondo non ci credo che Dio intervenga, quindi non lo faccio neanche, non lo metto neanche alla prova. Perché in fondo non ci credo. Allora rischiamo di avere un rapporto con Dio che si muova nell'ambito del possibile. Quindi preghiamo Dio con la pancia piena, con del denaro da parte, e questa è religione, ma non è fede. Che rapporto ci stiamo giocando con Dio? Nell'ambito del possibile? Quando stiamo bene, allora possiamo anche pregarlo, possiamo anche andare a messa, possiamo anche fare i pellegrinaggi, ma tanto diventa un passatempo forse. No? Cos'è il cristianesimo a questo punto? Cos'è? Guardate che è un passo molto impegnativo questo. E Gesù dice, nulla è impossibile a Dio. Nulla è impossibile a Dio. Però bisognerebbe anche ogni tanto sperimentarlo che è così. Ecco. Allora la domanda che potremmo farci è anche questa. Ci sono state delle occasioni nella mia vita in cui tutto sembrava impossibile e ho permesso a Dio di intervenire? Seconda lettura, che sembra molto difficile. Gesù al versetto 40 dice, divorano le case delle vedove. E poi abbiamo sotto al versetto 42, ma venuta una vedova povera e visitò due monetine. Una lettura un pochino più rivoluzionaria, in questo senso. Gesù appena contestato gli scribi, cioè il potere religioso che in nome di Dio si arricchiscono svuotando le case delle vedove, cioè proprio un'infamia, sono degli infami. E Gesù questa cosa la denuncia. Allora, perché Marco ha messo questo episodio subito dopo? Per far vedere che è proprio così. Guarda, è come se, vedete, prima era un encomio, adesso invece dice no. Quindi prende i discepoli, li porta davanti al tesoro e dobbiamo immaginare con voce molto dura, arrabbiato, perché Gesù si arrabbiava anche, guardate cosa fanno questi qui, quelli che hanno il potere religioso. Con questa scusa, cioè con questa idea che Dio premi quelli che danno, questa donna hanno obbligato questa donna a dare tutto e questa donna adesso è rimasta senza niente. Ma vi sembra giusto che in nome della religione si chieda a una povera vedova di diventare, di mettersi praticamente nella condizione di morire? Perché una donna è quello che era, quello che è. Una vedova è una donna sola, cioè non, essendo l'uomo, il marito, l'unica sicurezza per una donna, una vedova vuol dire o hai qualcosa da parte o sei morta. Questa donna ha ceduto all'inganno dei potenti religiosi, ha dato tutto perché le avranno fatto la valvola del cervello, guarda che sei duda di tutto, Dio ti premierà e ti darà tante cose, ecco. E questa si è cascata, e questa cosa Gesù non può permetterla, non può permetterla. Perché sta dicendo, ma questa donna adesso cosa fa? Senza niente, senza niente. Quindi occorre leggere proprio un attacco forte al sistema religioso che era basato sul do ut des. Io ti do, e ti do tutto anche, ma tu poi mi darai qualcosa, eh? Questa è la religione. Ma Gesù ci ha sempre ripetuto che Dio e il commercio sono incompatibili. Quindi la seconda lettura possibile di questo passo è la denuncia senza appello di una religione ipocrita, tutta dedita a pregare il Dio del cielo, disprezzandolo però nei poveri. Gesù ha, con questo passo, dice finalmente e chiaramente che con il suo regno, cioè col suo avvento, da Gesù in poi, è finita l'epoca in cui gli uomini devono sacrificarsi per Dio. E Dio, invece, l'unico a sacrificarsi per gli uomini. Cioè con Gesù è finito il doversi sacrificare. Quindi la seconda lettura è proprio un dire di Gesù che è finita la religione e tutta la sua perversità, il sacrificio, l'offerta, il commercio, è finita questa epoca qui. È nata la fede. Non ti conquisti il paradiso con le offerte. Neanche se dai tutto, neanche se dai tutto, non ti conquisti il paradiso. Vedete, occhio, è che non c'è incompatibilità con la lettura precedente, eh? Può sembrare, ma non è così. Dare tutto vuol dire creare una situazione impossibile, perché io mi fido di Dio, ecco, quello è un'esaltazione della fede. Qui c'è l'esaltazione della religione, che è diversa. Un conquistarsi il paradiso. Terza lettura possibile, ma non in contraddizione con le due precedenti. Vi ricordate capitolo 1, se non sbaglio, di Marco, sì, capitolo 1, versetto 29, si era detto tanto tempo fa, si era visto, questa guarigione della suocera di Pietro, presumibilmente vedova, ovvio, perché qui non si parla del marito, del suocero, quindi Tenete conto che stiamo leggendo la fine del Vangelo di Marco, perché poi inizierà la passione, quindi siamo alla fine, vi ricordate che siamo già nell'ultima settimana di Gesù. È curioso come Marco inizi il Vangelo con una vedova malata, povera, e lo chiuda con una vedova povera. Cosa vuole dirci Marco? Chi è questa vedova? Il Vangelo è, diciamo, la chiave interpretativa del Vangelo è stata data da questa vedova che rappresentava, simboleggiava la Chiesa. Marco dice, questa è la Chiesa. La Chiesa è una comunità di credenti che se non si lasciano raggiungere dalla parola di Cristo, dal tocco di Cristo, se non godono della vicinanza di Cristo, di Gesù, che la viene a visitare, Gesù entra nella casa di Pietro e vede la suocera, ecco, la Chiesa, che la suocera è la vedova, se non riceve la visita di Cristo, quindi se non ascolta la sua parola, non riceve il suo tocco, i sacramenti, se non sta in compagnia con Cristo, è morta, sta morendo. Quella donna stava morendo, era tutta incentrata su di sé, era al centro della stanza, al centro dell'attenzione, tutti si prendevano cura di lei. Ma questa, la Chiesa non è la comunità di quelle che si fanno curare, la Chiesa vive soltanto della cura che presta agli altri. Ecco perché Gesù inizia il Vangelo chiarendo subito la cosa. Chi è la Chiesa? La Chiesa è la comunità dei credenti che, ascoltando la voce di Cristo, stando in sua compagnia, si fa capace di uscire verso le periferie e cominciare a curare chi gli sta accanto. È l'unico modo per vivere. Infatti, cosa fa quella vedova, la suocera di Pietro? Si alza, quindi la Chiesa si alza, viene usato il verbo della risurrezione, risorge e comincia a servire. Infatti si mise a servire Gesù e chi era con lui. Quindi è bello questo momento di guarigione, ecco, questa è la Chiesa. Adesso si chiude il Vangelo ancora con una povera vedova. Chi è questa vedova? È Cristo. Che ci lascia, perché si sta chiudendo il Vangelo, ci lascia con questa idea che l'unico modo per avere la vita è dare tutto quello che si ha. Infatti inizierà, col capitolo successivo, gli ultimi istanti di Gesù. Gesù salirà sulla croce e darà tutto se stesso. Ma è l'unico modo per avere la vita risorta. Allora, questa si chiama tecnica dell'inclusione, cioè una tecnica molto usata dagli evangelisti, usare due episodi simili come cornice. Il Vangelo di Marco praticamente è inserito dentro questa grande cornice della guarigione della suocera di Pietro, cioè la Chiesa, perché Cristo, praticamente il Cristo risorto, possiamo dire, adesso ha dato la vita alla Chiesa, e la Chiesa può risorgere e vivere grazie al servizio, in virtù di cosa? Di questa vedova, cioè figura di Cristo, che ha dato la vita per poter risorgere e far risorgere. Quindi tutto quello che si è mosso dentro il Vangelo, in qualche modo, va letto all'insegna di questi due episodi, che sono strettamente correlati. La questione è sempre questo: se trattieni, muori. Se obblighi gli altri a servire te, a prendersi cura di te, come la vedova che era sdraiata a letto e tutti si prendevano cura, è una vita morta. Lo scopo della Chiesa, lo scopo dei cristiani, lo scopo della nostra vita non è farsi curare. Gesù dice, non sono venuto a farmi servire. Si vive soltanto per ciò che si dona, per la cura che si ha. E come è possibile vivere così? Ricevendo la visita di Cristo, che come una vedova ha dato tutto sulla croce. Da quella croce siamo risorti noi, anzitutto, come Chiesa. Quindi questo contatto con l'amore, il contatto con la croce, il contatto con questo spirito continuo che ci viene elargito, ci permette di vivere da risorti. Ecco, abbiamo concluso anche il capitolo 12. È intenso, eh?